Ave Maria carissimi, benvenuti a questa nona lezione di catechetica. Ecco, oggi vogliamo parlare appunto dell'insegnamento della dottrina cristiana con i programmi e le lezioni, quindi seguendo appunto una certa metodologia, attingendo dagli esempi del catechismo antico e anche quelli nuovi, moderni. Si può dire però che il principio supremo da seguire in tutta la metodologia catechistica è quello dell'adattamento pedagogico, che già il catechismo del Concilio Tridentino enunziava quando insegnava in Tradentis fidei mysteris doctrina audientium sensu atque intelligentia accommodare o portere. Quindi si tratta di trovare e indicare la via migliore per impartire un insegnamento che si adatti, ecco, quindi alla persona. Quindi dovrebbe essere appunto prima di tutto un insegnamento sacro e quindi non profano, poi conveniente, ecco, alle diverse età, condizioni e mentalità, eccetera, e anche efficace per la cultura e per la vita. In base al criterio dell'adattamento, il primo punto che la metodica deve stabilire è quello del programma da svolgere, ossia della distribuzione della materia fatta secondo una partizione razionale, da cui risulti la sua organicità e unità, quindi in ordine alle diverse età, classi, sezioni, eccetera. Ecco, quindi possiamo fare appunto, prima di tutto, vedere i destinatari. Prima di tutto, ecco, pensiamo ai fanciulli della prima comunione. Ecco, a loro si devono insegnare le verità fondamentali del credo, il simbolo, no? Poi del decalogo, i 10 comandamenti, i sacramenti, oltre alle orazioni. Naturalmente sempre in modo elementare, e quindi con metodo adatto alle loro condizioni di età e di formazione. Ecco, poi dopo la prima comunione comincia un'istruzione più ampia e completa circa il catechismo, quindi che riguarda, ecco, le verità di fede, quindi la dogmatica e la morale. Poi è importante, ecco, presentare la storia sacra, la storia della Chiesa, la liturgia in corsi pluriennali. E quindi far sì che questi comprendano, ecco, un po' tutte le classi elementari, no? Quindi si può utilizzare il metodo ciclico con quello progressivo. Poi, ecco, ai ragazzi che hanno finito le classi elementari si può riproporre, almeno per un anno, tutto il sistema delle verità cristiane, comprendendovi anche le verità secondarie con abbondanza di illustrazioni storiche, bibliche e liturgiche. Poi nelle scuole medie superiori o liceali il programma viene ancora ripreso in un ciclo più ampio e soprattutto con una tonalità nuova, particolarmente adatta alle esigenze nuove che nei giovani crea lo svegliarsi del senso critico a seguito del loro sviluppo raziocinativo. Quindi in tali anni i punti della dottrina cattolica sui rapporti tra ragione e fede dovranno essere accuratamente trattati e quindi devono diventare come il substrato di tutto l'insegnamento. Ecco, per quanto riguarda, ecco, i contenuti, no? Ecco, per quanto riguarda i fanciulli, veramente non bisogna dare, ecco, proprio una pretendere, ecco, un sapere enciclopedico della dottrina cristiana, però si deve tendere a far conoscere, in fondo il loro animo, le verità essenziali della fede, della morale cristiana, e quindi inserite in un contesto biblico, ecclesiale, liturgico, che ne faciliti l'accoglimento e la valorizzazione. Ecco, nei catechismi antichi, soprattutto del XVIII secolo, si richiamavano appunto a sei verità fondamentali da conoscere, quindi l'unità e trinità di Dio, l'incarnazione e redenzione di Cristo, l'immortalità dell'anima e necessità della grazia. Poi, ovviamente, ecco, con le esigenze dell'uomo che in risposta a Dio che ascolta, quindi con la fede e quindi anche con la preghiera. Si possono meglio enumerare verità in base alle esigenze della salvezza che impongono la conoscenza di Dio, di Gesù, della Chiesa, dei sacramenti, specialmente dell'Eucaristia, della penitenza e che valore della messa. Quindi questi sono, possiamo dire, i punti essenziali che dovrebbero essere dati appunto ai fanciulli, che poi con il passare, come vi ho detto prima, degli anni vengono poi approfonditi e poi soprattutto con i giovani, ecco, vengono meglio dimostrati. Ecco, poi passati gli anni della fanciullezza e della giovinezza, l'istruzione catechistica è ancora necessaria. Infatti la Chiesa prescrive la continuazione di questa istruzione, quindi come viene richiamata nei vari concili, poi in modo particolare, ecco, nel codice di diritto canonico. E queste istruzioni si possono, si devono tenere in Chiesa. In chiesa, nel senso anche nei locali della chiesa, o se ci mancassero, appunto, anche proprio all'interno della chiesa, però senza naturalmente omettere anche queste nuove possibilità attraverso appunto i mass media, no? Che possono arrivare proprio nelle case oppure anche negli incontri, so, cicli di conferenze, settimane di studio, convegni, congressi, no? Che hanno questa caratteristica appunto di approfondire le verità di fede, quindi la dottrina cristiana. Normalmente, ecco, negli ultimi anni, nonostante, ecco, il richiamo della Chiesa che si dovrebbe appunto approfondire, ecco, l'istruzione proprio personale, dottrinale, purtroppo viene molto meno praticata, ecco, la catechesi sia nelle chiese, e quindi soprattutto manca la risposta, ecco, da parte dei fedeli. Quindi noi dobbiamo trovare quelle varie forme che portino a presentare queste verità fondamentali della nostra religione, presentandole appunto in modo nuovo, in modo ardito, no? Proprio per il bene delle anime. Ovviamente è quello che diceva poi Papa Giovanni Paolo II, che ci vorrebbe appunto una nuova evangelizzazione, non nuova nei contenuti, perché la dottrina cristiana è sempre la stessa, no? Quindi solamente presentarla in queste forme nuove e poi con uno spirito nuovo, no? Quindi zelante, che scaturisce appunto da chi crede e vuole appunto la glorificazione di Dio e la salvezza delle anime. Ripeto, quindi anche non dobbiamo fermarci. Ecco, se c'è una mancanza di risposta da parte dei fedeli, dobbiamo cercare, ecco, sempre di essere noi costanti, come pastori catechisti, a insegnare, ecco, la dottrina cristiana, quindi a tutte le età, quindi anche agli adulti. La cosa migliore, ecco, poi naturalmente poi vedremo dopo, sarebbe quella di farla proprio in modo costante, no? Quindi senza demordere, senza scoraggiamenti. Ecco, vediamo prima di tutto il contenuto. Cioè, ovviamente, ecco, per gli adulti, ecco, c'è un ulteriore e più completo sviluppo della stessa materia della dottrina cristiana, quindi del catechismo precedente, quindi con le verità religiose, sia circa il dogma e la morale, sia circa la storia sacra ed ecclesiastica, sia circa la liturgia. E quindi sono vere e proprie lezioni, no, che si svolgono. Che possono essere svolte appunto secondo i metodi dialogico, anche espositivo. L'importante è che ci sia appunto questo approfondimento, no? Che secondo il magistero ecclesiastico veniva chiamato appunto istruzione religiosa, didascalia, cioè si approfondisce il dato rivelato, no? Quindi la dottrina, quindi un sviluppo più ampio e profondo del messaggio cristiano e della catechesi. E questo già, ecco, noi vediamo anche agli inizi della storia cristiana, ecco, per esempio c'è la scuola di Alessandria dove insegnarono Origene Clemente, dove in tali centri questa istruzione era organizzata in forme adeguate alla protezione dei fedeli di cultura superiore. Infatti dopo possiamo dire, ecco, dopo il latte dato col catechismo a coloro che sono come bambini in Cristo, ora viene offerto a coloro che hanno cessato di essere gente carnale e sono diventate gente spirituali, ossia capaci di intendere le cose dello Spirito e di Dio, quindi si dà un cibo più solido. Quindi dopo il rudimento della fede viene offerta una dottrina più completa e profonda a coloro che hanno le facoltà esercitate dall'uso, quindi discernere il vero dal falso. Quindi praticamente si dà una formazione dottrinale morale che li rende più maturi, no? Poi anticamente queste istruzioni erano impartite nelle chiese, e poi nel mondo germanico, specialmente nelle scuole claustrali, nelle collegiate e nelle parrocchie. E nelle chiese venivano tenute per gli adulti le spiegazioni del simbolo, no? Quindi del credo, del decalogo, delle preghiere, dei precetti. Poi si faceva specialmente in giorno di domenica, quindi al mattino o al pomeriggio. Poi nel secolo scorso soprattutto si richiamavano, quindi soprattutto la domenica sera c'era proprio questa prescrizione di farla. Poi per tutto il Medioevo innumerevoli catechisti, dei quali alcuni erano grandi dottori della scuola, come per esempio San Tommaso d'Aquino, si dedicarono a quest'opera, che potremmo dire di estensione teologica. Poi, dopo il secolo XVI, questo lavoro venne intensificato, specialmente in Germania, sotto l'impulso di San Pietro Canisio. E poi addirittura, ecco, con San Pio X, dava personalmente lui l'esempio, riunendo in Vaticano i fedeli del borgo per tenere loro la catechesi. E quindi con questo Papa poi si ebbe il massimo incremento. E ora, naturalmente, c'è il codice di diritto canonico che raccomanda appunto questa istruzione religiosa, a ancora agli adulti, no? Quindi non è che sono esentati, non è che è riservato, non so, solo ai fanciulli, ai ragazzi che si preparano ai sacramenti, no? Quindi questa formazione dottrinale deve essere sempre continua, quindi costante, no? Quindi, ecco, anche per il sacerdote non è che ha fatto il seminario e poi lascia tutto, no? Il sacerdote, come il medico, deve sempre approfondire. E poi, essendo la dottrina cristiana, in riferimento a Dio, che è infinito, c'è sempre tanto da scoprire. Anche San Tommaso d'Aquino, dopo aver scritto la Somma Teologica e tante opere teologiche, lui voleva bruciare perché li teneva come della paglia, cioè veramente in confronto, ecco, alla infinità di Dio, quello che noi conosciamo è sempre poco, dobbiamo sempre appunto cercare di approfondire, almeno ecco, nelle parti essenziali. Quindi, Signore, ci dà appunto la grazia, finché siamo in vita su questa terra, come poi ci dice proprio il Catechismo, di conoscerlo, no? Quindi per amarlo sempre di più, di servirlo e poi un giorno di godere in paradiso. Quindi cerchiamo di utilizzare il tempo che il Signore ci dà, ecco, per conoscere sempre di più il Signore. Quindi questo è il tempo migliore impiegato per noi. Quindi, quando ci sono queste occasioni, ecco, i fedeli dovrebbero appunto non trascurarli, queste occasioni, quando ci sono queste conferenze, poi dottrinali, no? Queste catechesi. Però è sempre poi anche l'impegno di ognuno, di ogni fedele, ecco, di approfondire la propria fede, quindi con la dottrina cristiana. Ora vediamo, ecco, le lezioni. Le lezioni, ecco, prima di tutto dovrebbero svolgersi frequentemente. Ecco, possiamo dire che almeno, ecco, comunitariamente, almeno una volta alla settimana. Ecco, questo è il minimo, no? Quindi sia per i fanciulli, per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli adulti dovrebbe essere no, almeno, ecco, una volta alla settimana. Che poi ecco, si sceglierà il giorno migliore, no? Quindi potrebbe essere il sabato, poi per gli adulti soprattutto la domenica, che è il giorno libero, no? E poi, ecco, in ogni lezione bisogna esporre una quantità moderata di materia, cioè quella necessaria, ecco, per l'apprendimento. Ovviamente però poi bisogna cercare, ecco, di svolgere le lezioni in modo completo, no? Quindi tenendo conto appunto del programma, come abbiamo detto prima. Ecco, poi noi possiamo utilizzare appunto sia la forma espositiva o dialogica, no? Quindi secondo questi metodi tradizionali. La lezione, quella espositiva, che è discorsiva, è indispensabile quando si tratta di far conoscere verità soprannaturali, quindi completamente nuove, quindi per l'alunno, o i fatti storici della Sacra Scrittura e della Chiesa. E quindi ci si attiene soprattutto al testo, no? Quindi alle formule. Che soprattutto in passato, ma anche con il nuovo catechismo della Chiesa Cattolica, con il compendio, ci sono le domande e poi le risposte. Quindi, seguendo il testo con rigorosa fedeltà e poi spiegandolo, quindi si procede secondo la serie progressiva delle domande e delle risposte, proprio per evitare confusioni e disorientamenti. E quindi conviene seguire, quindi, con la parte espositiva, il metodo scolastico nel enunziare fin dal principio il tema da trattare, no? E, eventualmente ricapitolando la lezione precedente, E poi anche ricordando il fine del catechismo, il suo valore pratico. Poi anche nello svolgimento della lezione bisogna osservare anche la reazione degli uditori per rendersi conto se capiscono, se seguono, se sono impressionati in ciò che ricevono, no? E poi, ecco, dopo un certo numero di lezioni è bene interrogarli anche sulle lezioni precedenti, quindi naturalmente questo è soprattutto per i fanciulli, no? Per vedere se hanno tratto profitto, no? Se ricordano più o meno i principali punti di dottrina, in modo da poter procedere con sicurezza nella spiegazione e nello studio. Quindi per questo si richiede da parte del catechista, ecco, una preparazione prossima. Prossima nel senso che quella remota, cioè che uno dovrebbe già avere un bagaglio culturale, dottrinale circa la materia. Preparazione prossima attinente al tema, all'argomento che si tratta. Quindi bisogna appunto prepararsi prima alla lezione, no? Poi bisogna non bisogna arrivare impreparati. Poi ci vuole tanta attenzione, abilità, massimo impegno. E poi naturalmente da parte dell'alunno si dovrà ottenere anche l'attenzione, no? Quindi la partecipazione e anche il lavoro personale. Poi ecco, nel discorso, cioè, naturalmente ci deve essere anche la qualità, quindi la chiarezza, di concetti. Di linguaggio, di pronuncia, poi anche la concatenazione logica, anche un certo moderato calore di affetto, no? Quindi che scaturisce appunto dallo zelo, no? Quindi per il bene delle anime, e quindi che si adatta anche agli alunni e all'ambiente. Poi varietà di procedimento, di intonazioni, di gesti. Vivezza di impostazione, senso di reciproca simpatia tra catechista e alunni. Poi per evitare la disattenzione e la monotonia, ecco, dell'esposizione espositiva, naturalmente si può utilizzare nel contempo anche il metodo dialogico, Cioè, si cerca appunto di far cercare dagli alunni stessi, quindi con domande, con stimoli, anche con domande puramente predisposte, proprio per richiamare appunto l'attenzione e l'interesse da parte dell'alunno. E quindi questo è anche importante, no? Quindi una vera lezione dialogica implica un continuo domandare all'alunno il proprio pensiero, quindi discuterlo, e poi assegnare anche ai vari alunni dei ruoli, anche con un metodo appunto attivo, no? Quindi anche, non so, con la raccolta di materiale, con la ricerca, che appunto può dare anche un certo impegno all'argomento, quindi si dà, ecco, una particolare spinta all'alunno, ecco, proprio a interessarsi della materia. Ecco, poi il procedimento classico, ecco, della lezione. C'è appunto la presentazione della materia, la spiegazione, dimostrazione e l'applicazione pratica. E quindi utilizzando un procedimento secondo, che può seguire il metodo analitico-sintetico, cioè utilizzando o quello, la via dell'induzione verso la verità o su quella della deduzione. Cioè, con il metodo intuitivo si parte dal basso, no? Quindi dalle cose create, e si va verso l'alto, verso le verità soprannaturali. Mentre con quello deduttivo si parte appunto dalle verità soprannaturali e si spiegano. E noi possiamo adottare appunto tutti e due i metodi, no? Sia il metodo deduttivo e induttivo. E viceversa, no? Come, pensate che Gesù adoperò entrambi i metodi. Per esempio, per quanto riguarda il metodo induttivo, no? Ecco, lui parlava in parabole, quindi anche poi le sue opere, no? Specialmente i miracoli, la resurrezione, ecco, poi richiamavano alla sua divinità. Poi, per quanto riguarda il metodo induttivo, per esempio, Gesù parla appunto che era il punto io sono il buon pastore, no? E poi lo spiega. Oppure che era il pane di vita eterna, no? Quindi è così anche, lo possiamo vedere anche nei discorsi, nelle lettere degli apostoli. Quindi sono questi metodi che naturalmente possiamo utilizzare, ecco, nelle nostre lezioni. E naturalmente lo utilizzeremo questi metodi, sia deduttivi che induttivi, a secondo, penso, delle persone alle quali noi ci rivolgiamo. Per esempio, per i fanciulli possiamo iniziare soprattutto dal metodo induttivo. Quello per gli adulti, ecco, quello deduttivo. Però poi dipende anche, ripeto, dall'argomento, no? Quindi uno poi naturalmente si adatta, no? Quindi secondo le persone, le circostanze, la materia, o se vuole seguire l'esempio della Sacra Scrittura, che poi segue anche un metodo, possiamo dire, anche induttivo, no? Quindi della storia sacra, che poi richiama appunto le verità di fede. Quindi il momento fondamentale e la funzione primaria del catechismo è istruire la mente dell'alunno, no? E poi, in secondo luogo, bisogna educare i sentimenti e la volontà. E noi possiamo vedere appunto delle fasi, no? Come tre gradi principali. Cioè, ovviamente, ecco, dopo la presentazione della materia c'è la spiegazione e la dimostrazione, e poi l'applicazione pratica. Quindi la spiegazione, bisogna spiegare la dottrina, quindi soprattutto, per esempio, al fanciullo, appunto bisogna spiegare le parole, le cose, le proposizioni. Quindi le parole, perché bisogna far intendere il significato, se si vuole che il fanciullo afferri i concetti che si esprimono, soprattutto per quanto riguarda alcuni misteri della fede, pensiamo, non so, sull'Eucaristia, sulla Santa Messa, sul nome di Gesù, sul Messia, eccetera. Poi anche le cose, no? Quindi la spiegazione reale, quindi bisogna far capire anche bene le realtà espresse, no? Quindi di determinate cose, e poi anche le proposizioni. Anche queste devono essere spiegate quando si trovano nelle risposte del catechismo, specialmente se sono complesse. E noi poi possiamo utilizzare, ecco, per la spiegazione, ecco, attraverso, attraverso idee affini, no? Quindi o anche attraverso figure e rappresentazioni sensibili, attraverso, non so, esempi, similitudini che devono essere intellegibili e pertinenti. E poi le immagini, naturalmente, si possono trovare quelle nella natura, nella storia, nella vita quotidiana. Poi, per quanto riguarda i fanciulli, si può. Ecco, no, non si può pretendere che capisca tutto quello che si spiega, però le cose più importanti, essenziali, ecco, bisogna dire appunto in modo che sia tutto spiegato appunto in modo esatto, intelligibile, preciso e ben definito. E poi naturalmente presentare, ecco, la dottrina nelle verità più importanti, quindi senza escludere le verità più importanti. E adattare naturalmente il contenuto, ecco, proprio all'età, ecco, dell'uditore, ecco. Poi bisogna anche dimostrare, cioè dimostrare significa portare le ragioni della verità, dell'ammissibilità ad una tesi, una sentenza, così da convincere la mente dell'uditore. Per quanto riguarda, ecco, i fanciulli, questa conoscenza e l'accettazione della verità da parte dei fanciulli e dei giovani, si tratterà, ecco, soprattutto per i fanciulli, di mostrare tale ragionevolezza in modo generale, no? Poi, ecco, da ragazzi si entra in argomenti già più particolari. Poi, con le scuole superiori bisogna procedere razionalmente, come proprio nella teologia, no? Quindi nelle scuole universitarie. Cioè, praticamente bisogna formare nell'animo del fanciullo e del giovane l'intima convinzione e persuasione della verità. Quindi, che è un fattore importantissimo in tutta la vita religiosa e morale. Quindi, naturalmente, si devono dimostrare soprattutto le verità fondamentali, no? Della nostra fede, quindi anche poi nell'ordine naturale. Quindi. E poi, come fonti, ecco, per la dimostrazione, naturalmente abbiamo la Sacra Scrittura e la tradizione, no? Le fonti della rivelazione. Poi anche si impone, soprattutto per i ragazzi e i giovani, la necessità di mostrare con ragione, anche con la ragione di ordine naturale, no? Che quelle verità non sono assurde, che non sono contrarie alla ragione, ma che implicano appunto qualcosa che è superiore alla nostra ragione, quindi i cosiddetti misteri, no? Perché il mistero non è negazione della ragione, ma razionalità superlativa, dove la mente, ecco, si adegua. Perché sono misteri che superano la ragione umana. Quindi far capire anche questo, ecco, ai giovani, no? E poi si danno appunto le prove di credibilità, no? Quindi che possono essere quelle storiche, eccetera. Anche importante perché si confutano gli errori che purtroppo, che vengono anche inculcate tanti errori, tante falsità, addirittura anche nelle scuole, no? Purtroppo a partire anche dai fanciulli, no? Non so, per esempio, ecco, tante sciocchezze che purtroppo si dicono, sulla condizione, non so, dell'uomo, eccetera. Poi nella dottrina catechistica deve essere applicata alla vita. Questo poi, infatti, è il fine del catechismo, della vita cristiana, cioè bisogna avere poi questa coscienza nella pratica, ecco, nel vivere il cristianesimo. Poi un ultimo importante argomento è quello dello studio a memoria. Ecco, dobbiamo dire che qualcuno potrebbe fare difficoltà per il senso dello studio a memoria, però come poi hanno raccomandato tanti sommi pontefici, come San Pio X, ma anche Papa Giovanni Paolo II, la dottrina cristiana deve essere mandata a memoria, soprattutto quanto al senso. Ma se possibile anche quanto alle parole, quindi per determinate ragioni, perché con tale sistema si ottiene una maggiore precisione nella formulazione delle verità nella mente e nelle parole del fanciullo. E purtroppo oggi manca, se voi chiedete a qualche bambino, non so per esempio che cosa è l'Eucaristia, non so che cosa vi risponderà. Mentre appunto con la formazione delle verità imparate a memoria, questo dà appunto una precisione nell'enunciare appunto le verità dogmatiche. E poi anche lo stesso suono delle parole mandato a memoria aiuta a ricordare la verità anche quando si diventa adulti. E poi si crea nel mente del fanciullo un certo linguaggio proprio della dottrina cristiana, attraverso il quale più facilmente vi si imprimono e agiscono i motivi psicologici, si forma una mentalità improntata nelle verità cristiane. Purtroppo dobbiamo dire che diciamo, anche non riconoscimento, ecco, dell'importanza della memoria si è avuto con il razionalismo del secolo XVIII e XIX, che esaltava esageratamente l'evoluzione razionale, prescindendo dalla memoria. E poi negli ultimi decenni si è cercato anche poi appunto di evitare questa importante funzione di utilizzare la memoria, ecco, per imparare la dottrina. Pensate che San Pio X, nella sua lettera enciclica del 1912, che serviva come da prefazione al suo catechismo, dice appunto che nelle classi elementari il testo fosse studiato a memoria per imprimere bene nello spirito le verità della fede, pure spiegate nelle parole e nel commento delle formule che esprimono. Ecco, cosa si deve studiare a memoria? Pensiamo che sia indispensabile il fanciullo sapere a memoria anche letteralmente le risposte e le formule di tutto il catechismo, quindi per avere idee chiare, sane, ben fissate nella mente. Anche certe narrazioni bibliche dovrebbero essere studiate a memoria, tutte ad alittera. Pensate che Sant'Antonio conosceva tutta la Sacra Scrittura a memoria. Poi, ovviamente, poi le preghiere, no? Quindi, Pater, l'Ave, Gloria, il Credo, la Salve Regina, l'Angelo di Dio, Atti Fede, eccetera. Quindi, le preghiere mattine e della sera, le pie pratiche del buon cristiano, no? Quindi, ovviamente, si sa che lo studiare a memoria importa fatica, no? Però, ecco, se appunto nelle lezioni. Noi cerchiamo di spiegare, no? Quindi rendere intelligibile ciò che uno studia a memoria, questo aiuterà molto. Così Così anche si può servire di appositi sussidi visivi, no? Che fissino la mente quelle determinate verità. E poi anche bisogna fare una buona applicazione della dottrina alla vita. Poi ecco importante anche adoperare la ripetizione, sia nella stessa lezione, ossia alla fine dell'anno, no? Per tutta la materia. E sarebbe molto, anche molto bello fare appunto la recita della lezione, quindi, o anche le cosiddette gare, no? Quindi le gare catechistiche, che sia appunto uno sprono, ecco, per gli alunni a studiare la dottrina. Ecco, siamo arrivati al termine, quindi abbiamo visto un po', ecco, l'insegnamento della dottrina cristiana è con il adattandolo secondo le persone, l'età, le condizioni, l'abbiamo visto appunto secondo il programma e anche come bisogna svolgere le lezioni. Ringrazio dell'attenzione e preghiamo, ecco, affinché la dottrina cristiana prenda sempre più coscienza nel cuore di ogni fedele, e ogni fedele possa crescere sempre di più nella conoscenza, nell'amore e nel servizio di Dio. Grazie a Maria, alla prossima.